Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette-otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, giornata molto ricca oggi perché, come sapete, immagino già dai nostri GR24, è uscito da un lato la procedura di infrazione attesa verso l'Italia, non 11 paesi, i paesi sono 6, sono 7, scusatemi, Italia e Francia i più importanti chiaramente. E già ieri, l'altro ieri vi accennavamo, le nuove regole prevedono un aggiustamento minimo strutturale dello 0,5% per i paesi che hanno un deficit eccessivo. E però attenzione, non è automatico, non è che da domani dobbiamo metterci a trovare circa 10 miliardi di euro. Perché? Perché a novembre noi partiamo da un deficit che l'anno scorso era del 7,4%, quindi devi ridurlo dello 0,5 per almeno 8 anni, se non ricordo male. Però in questo caso Bruxelles non ha precisato l'ammontare delle correzioni, cioè non, noi sappiamo che l'accordo vale uno 0,5 del PIL. Perché? Perché i paesi con deficit eccessivo, e questo fa parte del nuovo patto di stabilità, devono presentare entro il 20 settembre un piano pluriennale di risanamento. Cioè non basta dire 0,5 o immaginiamo per il 2025-2026. A quel punto in autunno Bruxelles dirà quant'è l'ammontare dell'aggiustamento annuo, quindi tutto, la vera cifra dovrai ridurre dello 0,5 o dello 0,6 arriverà a novembre. Per garantire appunto una coerenza su un piano di medio termine, non, tra l'altro questo non vuol dire che non, tu non debba manovre correttive nei bilanci già dall'anno prossimo, però dà una possibilità in più di andare a illustrare a Bruxelles una traiettoria sul deficit. Tra l'altro, quando tu sei sotto procedura di infrazione devi ridurre il deficit ma poi non ridurre il debito, perché si ritiene che la priorità sia ridurre l'avanzo, il disavanzo, diciamo, nei conti pubblici anno su anno. Dunque il debito nostro è intanto al 137% del PIL. Oltre a Francia e Italia ci sono Belgio, Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia. L'Estonia non è stata considerata, anche se ha un deficit al 3-4%, perché è stati presi in considerazione fattori rilevanti come gli investimenti militari. Questo è il fronte della procedura di infrazione che ha aperto oggi la Commissione Europea. Nel frattempo l'Ufficio parlamentare di bilancio nel rapporto annuale ha calcolato che se dovessi mantenere invariata la manovra del 2024 ti servono, cosa che più modestamente avevamo detto anche noi grazie al Sole 24 Ore, 18 miliardi di euro. Questo per mantenere taglio del cuneo, le zone economiche speciali per il mezzogiorno, riduzione del canone RAI, detassazione dei premi di produttività e dei premi aziendali. Ora l'impatto complessivo sull'indebitamento netto più o meno sarebbe inferiore quindi ai 20 miliardi. Cosa vuol dire politiche invariate? Che, come dicevamo ieri, tu hai due possibilità, o anzi tre: o rinunci e quindi non spendi, ma rinunci, cosa che oggi il ministro Giorgetti ha escluso, poi lo sentiremo, ha escluso di tagliare fuori, di eliminare il taglio del cuneo, ha detto il cuneo è un must e sarà riconfermato, non in deficit. Quindi tu hai tre possibilità: o rinunci a alcune delle misure, ma il ministro Giorgetti ha detto no, o fai più deficit, ma la procedura di infrazione aperta oggi va esattamente nel senso contrario, cioè devi ridurlo sto deficit già nel 2025, o riesci con tagli alla spesa pubblica da altre parti e con maggiori entrate, quindi contrasto all'evasione, a recuperare quei soldi. Queste sono le tre possibilità, una delle quali, diciamo, si è già autoesclusa con l'avvio della procedura di infrazione. Di questo parleremo, ma parleremo anche di un dato positivo, perché oggi la Sfimez, che è il più importante istituto di ricerca sull'economia del nostro mezzogiorno, ha fatto dato rapporto e la stima, rapporto sull'anno scorso chiaramente. Ebbene, che cosa dice lo Sfimez? Che l'anno scorso sia gli occupati che il PIL complessivo del mezzogiorno sono cresciuti più della media del paese e anche più del nord. Il PIL del mezzogiorno ha fatto più 1,3%, la media nazionale ha fatto più 0,9%, faccio notare che la Lombardia, la locomotiva, ha fatto più 1,2% l'anno scorso. Attenzione, è una percentuale su diverse basi di partenza, sappiamo che la Lombardia è molto più ricca delle regioni, quindi ha un PIL già di per sé stesso molto più grande rispetto alle regioni del sud, ma si va a vedere l'incremento in questo caso, la dinamicità, quanto sei vivace. Allora, il più 1,3% del mezzogiorno nel PIL è un dato superiore alla media dello 0,9 di tutto il resto del paese, e anche gli occupati hanno fatto più 2,6% contro una media nazionale di più 1,8%. È un buon dato, non capitava dal 2015 che il sud avesse dei numeri migliori della media del paese, ed è un buon dato da quello, poi ne parleremo con il direttore dello Sfimez, da quello che vediamo ottenuto in sostanzialmente due modi. Uno, inizia a esserci gli effetti del PNRR, ne parlavamo l'altro ieri commentando l'osservatorio messo in piedi da Sole 24 Ore. Il 2023 è l'anno in cui per fortuna sono iniziate a partire le gare e le aggiudicazioni soprattutto dei comuni. Secondo, c'è un buon dato sui servizi nel nostro mezzogiorno, quindi c'è un buon dato, oserei dire quasi rispetto al passato, ottimo sugli investimenti pubblici. Sono cresciuti di 5 miliardi dal 2022 al 2023. Poi c'è un buon dato sui servizi che riguarda l'andamento buono del turismo anche nel mezzogiorno l'anno scorso, ma anche i servizi legati al PNRR. Tutti i progetti, la consulenza, la progettazione vanno sotto la voce servizi, ma sono per bandi e per gare del PNRR. E poi c'è anche un buon dato sull'export, che è cresciuto su livelli molto più bassi del Veneto, della Lombardia, del Piemonte, dell'Emilia Romagna, della Toscana, sono d'accordo, ma è cresciuto più della media nazionale, a dimostrazione che soprattutto nell'agroalimentare e un po' anche nel farmaceutico, insomma, c'è una vivacità del nostro mezzogiorno. Anche di questo parleremo, perché poi due dati che invece non riusciamo a commentare ma darò a breve sono: uno, il consuntivo 2023 sull'occupazione particolarmente buono, più di 800.000 occupati nuovi tra cessazioni di rapporto e nuovi contratti. Tra l'altro l'85% delle cessazioni ha riguardato contratti di un anno, quindi cessazioni che nella stragrande maggioranza dei casi hanno portato a un contratto diverso, era a tempo determinato, diventa a tempo indeterminato, e questo, ripeto, è un buon dato. Il dato non buono è il rapporto Caritas, che dice che non c'è stato un peggioramento tanto sul 2022-2023, ma c'è un peggioramento della situazione di povertà di alcune famiglie, soprattutto sul 2019, e io qui lo leggo come effetto anche costo della casa, mutui, ed effetto impoverimento dovuto all'inflazione, perché obiettivamente tutti gli altri dati macroeconomici sono migliori del 2019, ma poi si va a vedere l'effetto povertà e potere d'acquisto, c'è l'inflazione. Abbiamo detto più volte come si tengono assieme le due cose: non si tengono assieme, nel senso che ci possono essere alcuni casi di working poor, come si dice in americano, cioè di lavoratori, che di persone che lavorano, non sono, quindi non sono disoccupati, ma lavorano con uno stipendio o per le ore lavorate o per il tipo di stipendio basso che non gli permette, o meglio, che li mantiene su una soglia di povertà relativa. È vero, e c'è anche questo fenomeno. In realtà le due cose sono due dinamiche diverse, con un effetto, diciamo, con una sintesi di questo tipo. Noi abbiamo visto che, nonostante il calo del potere d'acquisto delle famiglie e dei singoli, nonostante i salari abbiano perso potere, adesso alcuni rinnovi sono partiti, come sempre avviene quando l'inflazione corre e i rinnovi contrattuali non riescono a stare dietro all'inflazione. Abbiamo visto un potere d'acquisto delle famiglie diminuire anche per via dei mutui e del costo dei mutui e di qualunque prestito. I consumi non sono calati o crollati, c'è stata una frenata, abbiamo visto in volume un aumento solo in valore, ma non c'è stato un crollo. Fu molto più drammatica la situazione nel 2009, perché in parte i nuovi occupati, e sono più di 800.000 2023 su 2022, sono 400.000 in più 2022 su 2021, quindi in due anni abbiamo creato 1.200.000 nuovi occupati, perché il saldo, questi nuovi occupati in parte hanno riequilibrato in parte, come dato aggregato, il calo di potere d'acquisto. L'abbiamo già detto, se tu hai una persona in più che lavora in famiglia o che ha un lavoro con un contratto migliore, che ti dà più tranquillità a tempo determinato e anche migliore rispetto al contratto precedente, il potere d'acquisto complessivo si corrode non cala così tanto come sarebbe avvenuto senza i nuovi occupati. Ecco l'unico momento in cui due voci così diverse vanno a intersecarsi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube. Parleremo però anche di rapporti italo-francesi. La Francia in questo momento è l'oggetto politico di tutti, anche l'oggetto economico-finanziario, ma domani si tiene un'importante iniziativa con la Camera di Commercio francese e quindi la Farnese d'Oro, ne parleremo appunto con chi rappresenta la Camera di Commercio francese in Italia, anche per l'interscambio tra i due paesi. Spesso noi abbiamo la sensazione che l'interscambio sia sempre a vantaggio della Francia, in realtà è un po' più riequilibrata la situazione, perché la Francia è il secondo partner commerciale dell'Italia dopo la Germania, l'Italia è il quarto partner commerciale della Francia. La Francia è il primo investitore in Italia con 80 miliardi di euro investiti, però il rapporto è meno disequilibrato di quanto non sembri quando parliamo dello shopping francese, per esempio nella moda, il caso più eclatante. Ma c'è stato anche shopping italiano in Francia. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia, dicevo, sul sito Radio 24, diretta su Facebook, YouTube e canale 246 del Digitale Terrestre. Allora, mercati finanziari, meno 0,24% Milano, Parigi meno 0,80%, Francoforte meno 0,34% l'America oggi è chiusa, segnalo, quindi manca il cosiddetto faro americano. E il June 18th, a chi interessa saperlo, è il giorno in cui si celebra l'abolizione della schiavitù negli Stati Uniti. Borse poco mosse, come avete sentito, non ci sono grandi spunti. Claudio Descalzi, l'amministratore delegato dell'ENI, ha detto che non vuole commentare le voci su una cessione delle attività di esplorazione dell'ENI in Costa d'Avorio. Le banche vanno bene, non c'è un peggioramento della qualità dei crediti deteriorati, però bene, più 1,33 Intesa, Monte dei Paschi più 1, Banco IPM più 1, e ancora Iveco più 1,90, Eni più 1,15, Leonardo più 1%. E questi rialzi principali. Tra chi cede, segnalo Steam Microelectronics invece, che perde oggi anche i maniera abbastanza importante, il 4,80%, ma sono presi di beneficio. Guardate che Nvidia ieri con la società è diventata la società che vale di più al mondo, aveva già superato i 3.000 miliardi di capitalizzazione. I titoli di Nvidia da inizio del 2024 hanno guadagnato il 173%, quindi complimenti che siete comprati. Invece Mediaset ha confermato Mediaset for Life il dividendo a 0,25 euro in forte crescita rispetto agli 0,05 euro precedenti. È debole il lusso oggi, non drammatico, ma Moncler perde l'1,90% e Brunello Cucinelli lo 0,80%. Perché debole il lusso? Beh, perché fatto tempo a fare i complimenti a Golden Goose, di che bella storia imprenditoriale, che bella almeno per ora, insomma, dovevano debuttare, ieri avevamo già la forchetta di prezzo, niente, hanno rinunciato alla quotazione in borsa per a causa della volatilità dei mercati. Sì, adesso non faccio io il commento, i mercati sono per loro definizione volatili, no? Poi è vero che c'è stata una volatilità molto forte dalla settimana scorsa e questa settimana, ma si chiama elezioni europee e il caso francese soprattutto, oltre che tedesco. Però dicono attenzione, il deterioramento delle condizioni di mercato in seguito alle elezioni del Parlamento europeo e alla convocazione delle elezioni politiche in Francia hanno influito sull'andamento dei mercati europei, in particolare sul settore del lusso. Ora io spero che abbiano fatto bene i loro conti, perché non ho, cioè, io non so se poi il 7 luglio, allora, intanto ci sono anche le elezioni in Gran Bretagna, ma lì l'esito sembra più scontato. Io non so se poi dopo l'eventuale ballottaggio dalla Francia arriverà un quadro più rassicurante nell'ottica del comunicato di Golden Goose. Non so se dopo le elezioni negli Stati Uniti arriverà un quadro più rassicurante nell'ottica di quello che dicevano. E non ho capito se le due crisi in questo momento, Ucraina e Medio Oriente, saranno risolte nei prossimi mesi. No, lo dico perché non vorrei che loro avessero delle delusioni, perché l'accoglienza era stata molto positiva. Comunque spero che abbiano ragione loro, che le condizioni si placchino e siano più tranquille nei prossimi mesi. Tra chi cede oggi anche Telecom Italia -2,20, come Italgas, Fineco -2, Moncler -1,80, come Mediolanum -1,60, Azimut ed Erg, Tenaris -1,5, Diasorin -1,30%, Euro a 1,742, leggermente in rafforzamento anche oggi. Si chiama Nvidia mica per qualcosa, sì, sicuramente per l'invidia che ho nei confronti di quelli che hanno comprato il titolo e ci hanno guadagnato 124% da inizio anno. Allora, ancora dunque, dichiariamo guerra ad Andorra e riscriviamo il deficit come spesa militare. Vabbè, se è così per il riferimento all'Estonia, vabbè, allora facciamo prima a dichiarare guerra a San Marino, è più vicino, ce l'abbiamo in casa, e la spesa militare la estrapoliamo dal deficit. Ancora, dunque, vedo molti messaggi. Andiamo sugli altri mercati. Petrolio oggi fermo su livelli alti, 85,40 il Brent, 81 quasi WTI. I prezzi salgono, self service a 1,851 euro, gasolio a 1,712 euro, gas a 35 euro, un anno fa ad Amsterdam era 52 euro, elettricità a 111, un anno fa il PUN era 124. Qualcuno dice perché continua a darli? Perché, visto che poi si determina il prezzo della bolletta e il costo dell'energia, voglio ricordarmi com'era un anno fa per evitare poi sorprese. Record di esportazione a maggio per il Giappone, più 13,5%, soprattutto grazie alle auto in Nord America. Inflazione in Gran Bretagna sotto le stime, e questo per Sunak, Rishi Sunak, diventa un elemento per condurre la campagna elettorale tutta in salita, perché è tornata all'obiettivo dichiarato del 2% l'inflazione in Gran Bretagna. Ancora abbiamo già detto dell'apertura delle procedure di infrazione su Francia, Italia e altri 5, non c'è la Spagna. Infatti è stata revocata la procedura di infrazione ed è molto contento il Premier Sanchez, che ha detto che comunque il finanziamento alla Catalogna ci sarà. Ascolteremo poi le varie dichiarazioni anche del commissario europeo Gentiloni su questo. Andiamo all'Italia. Lo spread, com'è, è sempre, non si è mosso molto, però è sempre a 152 punti base, e quindi non accenna andare ai 130 pre-elezioni europee. Non è un dramma, 20 punti in più, ma insomma il rendimento italiano dei BTP a 10 anni è al 3,88%, ma questo perché è calato ulteriormente il rendimento del Bund tedesco a 10 anni, la famosa fly to quality, cioè in fase di incertezza vai a comprare gli strumenti finanziari considerati più garantiti. E poi altre dichiarazioni di Giorgetti dell'Ufficio parlamentare di bilancio, le daremo nell'approfondimento. Dicevo dei due dati, però facciamo così, andiamo sul meteo, pubblicità e poi commentiamo i due dati più in dettaglio, e partiamo col primo tema, ossia sfruttiamo l'occasione domani del Farnese d'Oro per parlare dell'interscambio Italia-Francia al netto delle tensioni politiche fortissime, il caos politico che in questo momento attraversa la Francia nell'estate delle Olimpiadi francesi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Allora, andiamo ancora, dicevo, su due notizie in breve, poi vi torno. Per quello che riguarda il rapporto Caritas, allora il rapporto Caritas dice che la povertà è ai massimi storici. Nel 2023 ci sono state quasi 270.000 persone incontrate e aiutate dalla Caritas, assimilabili a altrettanti nuclei familiari. C'è stato un incremento anche sul 2022, ma la Caritas fa notare che tra 2019 e 2023 c'è un più 40,7%. Cala l'incidenza delle persone straniere, sono il 57% del totale, e poi aumenta invece, diciamo, la parte anche in maniera intermittente degli italiani. Una richiesta su quattro, questo è il tema dei working poor, arriva da lavoratori poveri, quindi il 23%, quasi un beneficiario su quattro, e questo riguarda per lo più persone di cittadinanza straniera, 65%. Ancora allarme povertà per le famiglie con bambini, e crescono i senza fissa dimora, che sono quelli assistiti, sono dalle Caritas diocesiane e parrocchiali, sono 34.000. il 19% dell'utenza complessiva, e questo per quello che riguarda il rapporto Caritas. Poi c'era invece anche, ho già spiegato come le due cose che viaggiano in parallelo ma non si tengono assieme, aumentano i posti di lavoro e anche la qualità dei posti di lavoro, ma c'è una maggiore difficoltà nelle famiglie soprattutto dal 2019. E a questo punto abbiamo i dati definitivi, sono stati attivati come differenza tra le cessazioni e le nuove attivazioni 848.000 contratti in più, che rispetto ai 461.000 del 2022 sono il doppio. L'83% di questi contratti cessati, di quelli che si sono chiusi, aveva una durata inferiore a un anno, quindi o si è chiuso oppure è stato trasformato in un tempo indeterminato. E ancora aumentano anche i contratti di collaborazione, ma insomma il dato positivo c'è sull'occupazione, il dato negativo c'è sulla povertà. E attenzione a questo 23% che si rivolge alla Caritas pur avendo un lavoro, evidentemente è un working poor. Attenzione, perché io sul salario minimo non devo dire come la penso. Ne ho detto, il salario minimo in alcune categorie dei servizi, soprattutto, o rifacciamo la legge sulla rappresentanza sindacale, in cui non si possono firmare contratti pirata con associazioni che rappresentano 50 iscritti, ma poi valgono sul territorio nazionale, che mi sembrerebbe la strada migliore, perché io sono sempre per la trattativa, diciamo, datoriale sindacati, però regolamentiamola o introduciamo il salario minimo. Comunque, intanto ringrazio per averci aggiunto in collegamento il presidente della Chambre de Commerce Française en Italie, che è la Camera di Commercio francese in Italia, Denis Delespol. Buonasera, presidente.
Buonasera a tutti.
Allora, dico subito che siete un'istituzione privata di diritto italiano fondata a Milano nel 1885 e avete più di 400 imprese associate tra francesi e italiane. Io apprezzo, domani consegnerete i Farnesi d'Oro, che è il premio alle imprese italiane e francesi che hanno maggiormente valorizzato, ma non solo imprese, soggetti che hanno maggiormente valorizzato i rapporti italo-francesi, le Farnese d'Or, personalità appunto e aziende. Lo farete a Palazzo Farnese, sede dell'ambasciata di Francia. Io apprezzo il vostro coraggio delle SPOL per due motivi. Beh, uno è facile, col caos che avete politicamente in Francia in questo momento, comunque non era facile confermarlo. L'altro, forse l'è sfuggito, ma alle 21 domani gioca la nazionale italiana con la Spagna, quindi avete chiesto a tutti i partecipanti anche un sacrificio in più, ammesso non concesso, qualcuno non se la guardi col telefonino. Detto questo, come sono i rapporti bilaterali? Perché in Italia si ha spesso la sensazione che l'Italia sia terra di conquista, Francia, in questo caso non Spagna, ma più da Francesco I, più che capace di investire in Francia. In realtà, io ricordo un dato sull'interscambio commerciale del 2022 di 111 miliardi di euro. La Francia è il secondo partner commerciale dell'Italia, l'Italia è il quarto partner commerciale della Francia. È così squilibrato il flusso tra investimenti francesi in Italia e italiani in Francia?
Allora, prima di tutto, grazie mille per il coraggio. Effettivamente lo è per il caldo, per il caldo, e anche per questa partita che non sapevano ovviamente la data, ma sono sicuro che la relazione, il calcio è molto importante, soprattutto in Italia, ma
Beh, anche la in Francia non scherzate.
La Francia d'Italia, non questo momento tra l'altro che attraversiamo il mondo e l'Europa in particolare, io penso che pensiamo che la relazione tra Francia d'Italia è un elemento importantissimo. Vorrei solo ricordare agli auditori che firmato il trattato del Quirinale in 2021 tra Mario Draghi, il presidente Mattarella e il presidente Macron, e che il governo attuale ha proseguito a partire dall'inizio dell'anno 2023 nel questo accordo sulla difesa, economia, la sostenibilità, l'innovazione, la gioventù, l'università, la cultura e la cooperazione sulla sicurezza. Quindi questo va avanti. Io direi che il Farnese d'Or un po' deve consacrare, non so, tra i nostri paesi le persone che hanno contribuito a rinforzare questo legame. Allora, la relazione Francia-Italia, vorrei solo, non facciamo tante date, vorrei ricordare che Italia e Francia sono 127 milioni di persone in Europa, 127 milioni rappresenta il 30% del PIL no? E del PIL dell'Unione Europea. Quindi è una forza economica importantissima. La relazione tra i due paesi, è vero che l'Italia vende di più in Francia che la Francia in Italia. E va bene, io direi, no? Cioè, non è un rapporto di competizione che vuoi lanciare. E vorrei dire a lei come suo editore, no? Che abbiamo 4.000 aziende franco-italiane italo-francese. Sono 2.000 in Francia, ma 2.000 in Italia.
Quindi sì, in effetti noi risultavano 2.000 imprese italiane in Francia, con 90.000 posti di lavoro diretti e investimenti di 50 miliardi di euro nel 2022, e 2.300 aziende francesi in Italia, con investimenti di, nel 22 di 80 miliardi e 300.000 posti di lavoro. Allora, detta così, c'è un maggior numero di investimenti francesi in Italia, per una differenza di 30 miliardi, e anche di occupati. Però lei stava dicendo un'altra cosa, che invece quanto a export, esportiamo più noi in Francia che la Francia in Italia, famosa bilancia commerciale.
La famosa bilancia commerciale, che è un punto di riferimento abbastanza importante ai nostri paesi. Ma quindi su quell'equilibrio, allora, l'Italia ha la sua struttura economica, che è diversa dalla Francia, effettivamente si parla di un rapporto della presenza francese in Italia, sono piuttosto le grandi aziende, e questo è vero. Ma sull'Italia abbiamo più piccole e medie aziende, diciamo di capitale italiano, presenti in Francia. Poi abbiamo qualche talenti, e non di meno, che sono talenti italiani, no? L'amministratore delegato della Renault, è italiano, Luca De Meo, il presidente di Euronext, Pietro Novelli è italiano, l'amministratore delegato di Yves Saint Laurent e Francesca Berrettini e così via. Quindi vuol dire che la cosa importante non è solo non è la competizione tra i nostri paesi, ma la collaborazione. E quello vorrei insistere su questo punto.
Senta, le devo chiedere la cosa meno diplomatica, però. Gliela devo chiedere, ma secondo lei, se dovesse cambiare la composizione del Parlamento, la maggioranza, con una difficile coabitazione tra Macron e una nuova Assemblea Nazionale a trazione, a maggioranza dell'Assemblea Nazionale, potrebbero cambiare i rapporti tra Italia e Francia dal punto di vista commerciale? Non voglio spingermi dal punto di vista politico, quello non lo sappiamo, non mi sembra che siano i rapporti Meloni-Macron già idilliaci adesso, ma dal punto di vista commerciale, dell'interesse economico reciproco.
Allora, sapevo che non potevo scappare a questa domanda e la prego di perdonarmi, non avevo una risposta per la semplicissima ragione che non ho nessuna, è un tal shock questa decisione presa dal Presidente della Repubblica Francese che onestamente non sono in grado di dire. Ma c'è una cosa che dobbiamo guardare, il passato. Tra i nostri paesi, da Giulio Cesare ad adesso, abbiamo avuto alti e bassi. Abbiamo avuto un momento di collaborazione forte, politica, geografica, militare e così via, ma anche contrasti forti. È rimasto sempre la relazione. Lei ha notato che la Camera di Commercio è del 1885 qui in Italia e ha attraversato un momento difficile. Allora io vado oltre.
Allora, la levo dall'imbarazzo perché ho capito che lo shock è anche per voi. Però l'ultima domanda è quando qui abbiamo la sensazione che la Francia abbia un atteggiamento chauvinista, Chauvin, infatti non era diciamo italiano, e dire va bene se tu investi in Italia, ma non se il caso più eclatante fu Fincantieri con i cantieri Saint-Nazaire, sei mesi di mezzo Sarkozy o Macron, adesso vado a memoria, ho un buco.
No, è Macron,
sei mesi di mezzo Macron. Ecco. È una sensazione che deriva da alcuni casi eclatanti, ma non è confortata dai numeri, se vai a vedere tutti i numeri, oppure anche lei che da tanti anni abita in Italia, ma è chiaro, francese, dice beh, delle volte la Francia è un po' più nazionalista dell'Italia, chiedo.
Allora, io conosco i difetti dei miei connazionali. Le conosco.
Beh, a sto punto conosce anche i difetti degli italiani.
Un pochettino si mi consente. Ma quando andiamo al di là di questo luogo comune, di questo che abbiamo dei successi straordinari. Cioè, voglio dire, Luxottica, Luxottica è una bella, posso nominare una serie di azioni, sì, sì, dove siamo stati forti, no? Stellantis, anche criticato o no, è diventato un gruppo mondiale molto importante, e possiamo continuare su Onex, possiamo continuare la serie, vediamo i successi. Effettivamente riconosco che ci sono stati alcune operazioni che non sono andate a buon porto, e mi dispiace tanto per quanto riguarda questo, però guardiamo le cose in modo positivo, guardiamo la relazione forte che abbiamo, qualsiasi politica che abbiamo avuto, politici che abbiamo avuto, l'economia è fondamentale, crea valore, non crea, penso che i collaboratori del gruppo BNL o dei Crédit Agricole oppure di Parmalat oppure di Edison, sono così a ripiangere che hanno una presenza francese. E tra l'altro posso aggiungere che tutti i dirigenti di questa azienda sono tutti italiani. Cioè, su questo, almeno quello che ho citato.
Vabbè, credi che come Maioli e via. Maioli. E via così.
La prima amministratore delegato donna che abbiamo nominato è Elena Goitini alla Banca Nazionale del Lavoro. Quindi, quindi la collaborazione tra i nostri.
Allora, a me non resta che dire che i premi che darete, la giuria d'eccezione è composta da Monica Bellucci, a proposito di italo francese, diciamo così, Renato Brunetta, Marie-Claire Davot, e poi anche Simone Marchetti, Claudia Parzani, che è anche presidente della Borsa Italiana, oltre che vicepresidente del Sole 24 Ore, e l'imprenditore Santo Versace. Allora, in bocca al lupo per domani, tra, diciamo, le tensioni e quelle politiche, le porteremo avanti, ve le porterete avanti. Il caldo non ci posso fare niente, e nemmeno sulla nazionale, però insomma le due cose sono diverse. A proposito di Francia e Spagna, io oserei dire Francia e Spagna purché si vinca, non purché si magna, visto che domani ce la giochiamo con la Spagna. Grazie anche a Denis Drespol, presidente della Chambre de Commerce Française en Italie. Trafic.
Focus Economia. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind.
Minuti. Allora iniziamo l'approfondimento prima di arrivare alle buone notizie che arrivano dallo Svimez sul nostro mezzogiorno, da due notizie. L'apertura assolutamente attesa della procedura di infrazione, questo unisce Francia e Italia, non avrei voluto, ma insomma. E quindi sia Francia che Italia, assieme a Belgio, Ungheria, Malta, Polonia, Slovacchia ed Estonia. Bisognerà ridurre dello 0,5% il deficit all'anno, ma attenzione, il governo ha tempo fino al 20 settembre per portare il piano pluriennale, farsi valutare da Bruxelles, e a novembre arriverà l'ammontare delle correzioni da introdurre, perché non è un tantum come avveniva col vecchio patto, diciamo, devi presentare un piano, quindi è lì che poi si gioca tutta la trattativa a novembre. Lo 0,5 vuol dire 10 miliardi di riduzione di deficit all'anno. E su questo c'è c'è già stato un intervento in commissione del commissario Unione Europea Paolo Gentiloni, commissario all'economia, ha detto: cautela sulla spesa è d'obbligo, ma non c'è austerità, nessun diktat da Bruxelles, il piano sarà discusso.
Per i paesi che sono in procedura di deficit eccessivo prevedono un aggiustamento come minimo dello 0,5 all'anno. Qualche anno fa sarebbe stato molto più severo, ma non è che non ci sia oggi il bisogno di un aggiustamento per un paese come il nostro, che purtroppo ha avuto un deficit sopra il 7% e ha un debito sopra il 135%, e quindi gradualmente entrambe queste voci devono essere affrontate. Sì, è molto importante che, diciamo, in passato, quando si apriva una procedura di deficit eccessivo, ed è successo diverse volte per l'Italia, c'erano immediatamente delle indicazioni di obiettivi di politica da bilancio da seguire. Questa volta siamo nel quadro delle nuove regole del patto di stabilità e quindi il percorso dei prossimi anni, riforme, investimenti, politiche di bilancio, sarà discusso sulla base di un piano che l'Italia stessa presenterà in autunno e discuterà con la Commissione.
Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind.
Oh. Allora, Gianni Trovati, con questa base che ti fa sentire improvvisamente giovane?
Come in effetti sono.
Come
buonasera.
In effetti sei, quindi tu non sei uno che ascolta notte prima degli esami e pensa ai trigliceridi e al colesterolo il giorno dopo, ma sei giovane. Allora, possiamo dire che, insomma, in parte Gentiloni ha ragione, cioè adesso ci chiederanno 10 miliardi, ma c'è tempo fino a novembre per trattare, così esauriamo questo capitolo, poi dopo il GR parliamo invece della manovra.
Sì, c'è tempo fino a novembre perché appunto adesso dovremo presentare quello che si chiama il piano strutturale di bilancio, cioè il programma di riduzione del debito e del deficit che durerà 7 anni e che guiderà la manovra di bilancio. Quindi quello che succede adesso è che nei prossimi giorni, entro la fine della settimana, i tecnici della Commissione invieranno ai paesi, fra cui l'Italia, la traiettoria della spesa, cioè il livello di spesa primaria da non superare per rispettare gli obiettivi del patto UE riformato, e su quella base noi avremo tempo di negoziare, confrontarci, eccetera, sul piano di bilancio che andrà inviato a Bruxelles entro il 20 di settembre, e poi ci sarà ancora un pezzo di negoziato, anche se, diciamo così, dimensioni e cose da fare sono note, anche se non formalizzate.
Allora, dopo GR24, quindi abbiamo questi 10 miliardi all'anno da tagliare. Ora, ho capito, uno potrebbe dire: guardate, prevediamo una progressione più forte negli ultimi, non a 2025, vabbè, però ce l'hai lì come spada di Damocle. Dopo GR24 mi devi far capire invece come si riesce ad avere una spada di Damocle del genere sapendo che devi fare una manovra che l'ufficio parlamentare di bilancio ha detto vale poco meno di 20 miliardi, certificando quanto voi e tu in primis avete già scritto sul Sole 24 Ore. Dopo il GR 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Acque cristalline, esperienze nel verde, sapori antichi. La purezza è la nostra risorsa più preziosa. Vivila a modo tuo. Su due ruote o da esploratore, torna alla natura e respira la libertà tra i suoni e i sapori della montagna. Scopri la Valle Camonica, la Valle Sabbia e la Valle Trompia. Visit brescia.it.
No, plastica non sei in lista. Vetro, neanche tu. Alluminio, ti piacerebbe, eh? Oh, bioplastica, avanti. Tu puoi passare.
Seleziona bene cosa far entrare nell'umido. Scegli un sacchetto in bioplastica compostabile per raccoglierlo e riempilo con attenzione. Rifiuti di cucina e imballaggi in bioplastica compostabile possono entrare e più l'umido sarà pulito, più sarà trasformato in compost, nutrimento per la terra. Insieme rigeneriamo il pianeta. Scopri di più su cosamettonellumido.it. Biorepack.
In Poltrone Sofà ci sono i 4 per te. 1. Prendi un divano in tessuto e il secondo rivestimento è a solo 29 euro. 2. Prendi un divano in pelle e hai una poltrona in pelle con relax elettrico a solo 49 euro. Poi com'era?
3. Su oltre 90 divani la consegna è gratis. E 4. Puoi pagare in 24 mesi.
Gabriele e gli altri redattori vi aspettano in negozio. Poltrone Sofà, solo divani
di qualità.
Verificare modelli e disponibilità in negozio. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i negozi, salvo approvazione del finanziario.
Un amore senza limiti. Da 100 anni Citroën, insieme ai professionisti italiani. Citroën Berlingo da 15.500 euro oltre IVA, con incentivi statali e rottamazione fino al 30 giugno. Approfitta della rottamazione e degli incentivi statali. Per info, verifica i siti delle autorità competenti. Maggiori info e consumi ed emissioni su citroen.it.
Non mancate alla terza edizione della Hydrogen Expo. La più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. A Piacenza Expo dall'11 al 13 settembre 2024. www.hydrogen-expo.it.
Focus Economia.
Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh.
18 e 7 minuti. Dunque, Gianni Trovatti, il dubbio che ho è il seguente. Abbiamo appreso che a novembre la Commissione Europea ci farà sapere se, diciamo, accetta il nostro piano di rientro dal deficit, quindi più o meno 0,5% del PIL all'anno, 10 miliardi. Ma visto che il governo deve fare la manovra adesso e che l'ufficio parlamentare di bilancio oggi ha stabilito in un po' più di 18,6 miliardi quello che costerà, diciamo, a politiche invariate, anzi supera i 20 miliardi, rifinanziare taglio del cuneo, delle zone speciali per il mezzogiorno, riduzione del canone RAID, tassazione dei premi e poi spese indifferibili, e Giorgetti dovrà fare la manovra da 20 miliardi pensando anche ai 10 o sono due partite disgiunte? Perché già mi sembra impegnativa la prima.
No, sono due partite congiunte, nel senso che la riduzione di deficit da 10 miliardi è già prevista nei tendenziali di finanza pubblica. Nei tendenziali di finanza pubblica però non c'è la replica di tutte quelle misure che hai detto tu. Quindi, che cosa succede? Per replicare quelle misure non bisogna fare deficit aggiuntivo, cioè si possono replicare quelle misure trovando però delle coperture.
Perché già
coperture,
la traiettoria indicata, dici tu, prevede 10 miliardi in meno di deficit.
Sì.
Quindi se tu non fai altro deficit, lì ci sei. Il problema è dove trovi 18 miliardi, ho capito bene?
Sì, o anche 20, o anche 20. Anche di più, perché poi nel conto devono entrare le spese obbligatorie di tutti gli anni, contratti della pubblica amministrazione, missioni internazionali, eccetera. Diciamo 20-25 miliardi da finanziare senza fare deficit aggiuntivo. Del resto lo stesso Giorgetti questa mattina lì alla presentazione del rapporto dell'ufficio parlamentare di bilancio ha detto che gli scostamenti ingiustificati dal sentiero di finanza pubblica, quindi dai tendenziali che già prevedono i 10 miliardi di taglio del deficit, hanno un moltiplicatore negativo, cioè costano più di quello che rendono sostanzialmente, perché tu fai più deficit, più debito, i mercati ti guardano e si arrabbiano, aumenta la spesa per interessi e quindi il beneficio viene mangiato, diciamo così, dal maleficio. Quindi Giorgetti ha detto che il deficit in più non si può fare. Ora tocca capire, le ipotesi di scuola sono svariate, ma poi bisogna fare delle scelte politiche, tocca capire come trovare 20 miliardi per rifare il taglio del cuneo tagliando spese o aumentando altre entrate.
Sì, quindi diciamo che la vera novità è che rispetto agli anni passati, a partire da quelli chiaramente del Covid, è che tu non puoi aumentare il deficit, anzi, perché hai già messo nei piani come ridurlo e devi farti far passare tutti i vari piani pluriennali, devi trovarlo da altre parti. Sì, certo Gianni, puoi mettere in apposto un maggior contrasto all'evasione fiscale, qualche riduzione di spese, però se poi si verifica.
Non si può mettere a copertura perché le leggi di contabilità, grazie al cielo, lo impediscono, se no sarebbe troppo facile, anche perché la previsione di aumento delle entrate da riduzione dell'evasione fiscale è una previsione che poi va provata nella realtà, quindi la lotta all'evasione può diventare copertura solo quando quella maggiore entrata è certificata come strutturale, quindi deve replicarsi negli anni, essere sicura, eccetera eccetera. Va detto, come dire, per nota positiva, che le entrate tributarie già stanno andando
bene,
meglio del previsto.
Sì, stanno bene, è vero. Beh, mi sa che ci risentiremo soprattutto anche prima dell'estate, ma soprattutto quando bisognerà iniziare a fare, quando è che deve arrivare in un flash, Gianni, la NADEF, cioè l'aggiornamento che inizia a preparare la manovra vera e propria?
Dopo la metà di settembre, entro il 27 in Parlamento, quindi se ne comincerà a parlare nelle settimane precedenti.
E intanto io ti ringrazio, grazie a Gianni Trovatti. Adesso andiamo sul traffico, poi invece vorrei chiudere con una buona notizia, non perché abbiamo dato quella sulla Caritas che è tutto tranne una buona notizia, abbiamo dato quella sull'occupazione 2023 che invece è una buona notizia, ma è una buona notizia che accolgo con particolare piacere perché riguarda il nostro mezzogiorno. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Focus Economia.
Sì, andiamo su una buona notizia, anche se riguarda 2023. Devo dire anche i dati che abbiamo commentato sul record di nuovi occupati, del saldo tra dimissioni e nuovi contratti, più di 800.000, il doppio del 2022, riguardava il 2023. Però siccome oggi c'è stato il rapporto Svimez sul mezzogiorno, sull'andamento del nostro mezzogiorno, le stime della Svimez, che è l'associazione che studia l'industria del mezzogiorno, sono le seguenti. L'anno scorso il PIL del Sud è cresciuto più della media nazionale, più 1,3% il PIL del nostro mezzogiorno contro una media nazionale dello 0,9%. Tra l'altro segnalo che la Lombardia ha fatto più 1,2%, quindi la media delle regioni del Sud è stata anche più alta della Lombardia, con la Sicilia a guidare questa crescita. È chiaro che si parte da una base 100 più bassa, perché il più 1,3 è riferito a una base di PIL più basso del centro e del nord soprattutto, però è interessante anche la tendenza. Tra l'altro non capitava dal 2015. A confermare una tendenza buona di ripartenza dopo il Covid è anche il dato sugli occupati, che sono aumentati del 2,6% contro una media dell'1,8%. Siamo in collegamento con il direttore dello Svimez, Luca Bianchi. Buonasera, direttore.
Buonasera.
Allora, lei dice non è un fuoco di paglia, perché uno potrebbe dire vabbè, c'è stato un rimbalzo nel 2023, il Sud ha anche una parte importante di economia legata al turismo, sappiamo che l'anno scorso il turismo, soprattutto sugli stranieri, ha fatto record, è andato sui livelli pre-2019, però lei dice no, attenzione, non è un anno isolato. Perché?
Perché è una tendenza ormai dal post-Covid, cioè dal 2021 il Sud è cresciuto più o meno uguale al centro-nord nella fase di ripartenza, e addirittura nel 2023 è leggermente sopra, quindi evidentemente è una tendenza, comincia a essere una fase di un triennio che non accadeva da tantissimi anni, quindi ci sono dei fattori che vanno al di là della pura congiuntura, anche se facciamo vedere c'è un grosso, diciamo, input di spesa pubblica, in particolare di investimenti in opere pubbliche che danno un po' il booster, diciamo, alla crescita del mezzogiorno.
Sì, quindi lei sta dicendo che sostanzialmente, se ho ben capito, il fatto che si sia, perché noi abbiamo parlato anche di debito, di deficit, della necessità di ricondurre debito e deficit in un percorso che poi che chiede l'Europa, però diciamo le politiche espansive e non l'austerità hanno creato la differenza?
Assolutamente, rispetto alle precedenti crisi queste hanno fatto la differenza. Il fatto, diciamo, tendenzialmente positivo potrebbe essere che parliamo prevalentemente di investimenti che al Sud traino, e quindi non, diciamo, di spesa corrente. Questo vuol dire nel 23 cominciamo a vedere i primi segnali di PNRR.
Stavo per dirglielo. Sì.
Esattamente, l'avevamo detto già nel rapporto che la crescita del Sud era legata alla capacità di attuazione del PNRR, quindi qualche segnale positivo e di impatto. Poi calcoliamo il 2023, l'anno di chiusura del ciclo di programmazione 14-20, e quindi c'è stato anche un input, diciamo, di spesa dei fondi di coesione. Però si tratta di investimenti, e questo hanno un effetto, diciamo, non solo di crescita nel breve periodo, ma potrebbero aumentare un po' il potenziale di crescita anche nei prossimi anni.
Speriamo, anche perché i dati che voi avete diffuso sull'avanzamento degli investimenti pubblici al Sud, più 17% quasi contro il 7,2% del centro-nord, e gli investimenti poi nel numero delle regioni meridionali in opere pubbliche sono cresciute da 8,7 miliardi a 13 miliardi tra il 22 e il 23, e sono 5 miliardi in più, un 50% in più contro il più 40%, 38% del centro-nord. E queste sono tutte cifre che ti dicono che sta iniziando ad avere un impatto il PNRR, perché poi, e i fondi di coesione delle volte collegati.
Esattamente. Poi c'è anche... Considerando che il 24-25 poi saranno anni in cui abbiamo ancora più risorse del PNRR, quindi potrebbe esserci.
Sì, come spiegavamo ieri, sono gli anni in cui, e già c'è il rapporto anche del Sole 24 Ore, in cui i comuni stanno facendo le gare e le aggiudicazioni, e c'è stata un'accelerazione, come era anche prevedibile, e dovrebbe essere stata anche più forte. Perché i primi anni del PNRR dovevi fare le riforme e creare le condizioni di contesto, vedere quali gare e quali progetti potevano passare, poi alcuni sono stati o stralciati o eliminati o rimodulati. Adesso è proprio il momento delle gare, aggiudicare le gare e finire i lavori entro il 30 giugno del 2026. Non stiamo parlando di solo di grandi opere, perché quello è un altro capitolo, l'ho già detto ieri, qui sono proprio i comuni interessati. Più della metà di tutte le gare fatte sono state fatte e aggiudicate sono arrivate dai comuni, quindi poi si parla anche di spese magari non enorme come ammontare, ma fondamentale quando la vai a distribuire. Anche il terziario ha contribuito comunque, Bianchi, all'incremento del PIL del Sud, più 1,8% sul valore aggiunto. Questo è anche un po' l'effetto turismo?
Sì, direi di sì, c'è stata una buona stagione di turismo, c'è anche un po' di servizi, diciamo, alle imprese che stanno crescendo, che potrebbe anche essere questo un effetto secondario degli investimenti pubblici. Sì. E poi c'è il dato dell'export, che al sud è cresciuto del 14% rispetto a circa una stazionarità circa nel centro nord. Mm-hmm. Quindi vuol dire che, pur essendo molto piccolo ovviamente la quota di imprese esportatrici, però soprattutto alcuni comparti, agroalimentare e farmaceutico, mostrano una certa vitalità. E questo è un altro dato interessante, che vuol dire che il sud non è un deserto industriale, ma c'è un po' di impresa che sta crescendo e si sta confrontando sui mercati internazionali.
Quindi, riassumendo, c'è stata una crescita più alta della media nazionale e anche più alta della Lombardia, che di solito viene usata come riferimento, grazie in primis, Bianchi, al fatto che iniziano a scaricarsi a terra gli effetti del PNRR, e lo vediamo dai dati sugli investimenti, appunto più 17% investimenti pubblici al sud l'anno scorso contro il 7% del centro-nord, passati al sud da 8,7 miliardi in opere pubbliche a 13 miliardi tra il 22 e il 23, e questo è il primo impatto. Poi hai un altro impatto dovuto ai servizi, che sono cresciuti bene, perché più 1,8% grazie appunto al turismo, che è andato bene, e a servizi alle imprese, anche qui forse collegati al PNRR, no? Come lei diceva, perché ci possono essere
progettazione,
consulenza e quant'altro. Il dato sull'occupazione è più alto di quello della media nazionale, anche se sappiamo che il dato sulla crescita dell'occupazione, sappiamo che la disoccupazione è molto più alta al sud che al nord. E lei dice, ci attendiamo anche buone notizie quest'anno, perché l'effetto PNRR e aggiungo anche forse l'effetto turismo non dovrebbero venire meno. Perché lei dice con l'autonomia differenziata che oggi è, che è arrivata l'approvazione, praticamente il 172 sì, la lunga maratona notturna alla Camera, ed è legge, è una legge che però prevede che cosa? Prevede in 11 articoli le procedure per le intese tra Stato e le regioni che decideranno di chiedere un'autonomia differenziata in 23 materie. Prima di presentare la richiesta, la regione deve acquisire i pareri di comuni, province e enti regionali del suo territorio. Le materie per cui è possibile fare questa richiesta sono salute, istruzione, sport, ambiente, energia, trasporti, cultura e commercio, cultura e commercio con l'estero. Per alcune poi lo Stato e le regioni richiedenti avranno 5 mesi di tempo dalla richiesta per arrivare a un accordo. Gli accordi potranno durare fino a 10 anni. Andranno poi monitorati, una cabina di regia del governo farà una periodica ricognizione. Ma cuore della riforma sono i LEP, cioè il servizio minimo che deve essere garantito in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. Ora, i costi e i fabbisogni standard avviene in questo momento la vera pecca, che si guarda la spesa storica e non quella standard, quindi è avvantaggiata la regione che ha speso male e ha speso di più, e non la regione che ha speso bene magari risparmiando. E viene, adesso avverranno i LEP sulla base anche della ricognizione della spesa storica in ogni dello Stato in ogni regione dell'ultimo triennio, ma è il governo che entro 24 mesi da oggi dovrà varare uno o più decreti legislativi per determinare i livelli e importi dei LEP. Ora le chiedo, ma visto che ancora, per carità, è passata la legge, ma tutto da determinarsi, perché poi il diavolo si nasconde nei dettagli, perché lei dice che non si sarebbe avuto una stessa crescita con l'autonomia differenziata?
Perché il modello PNRR è l'opposto dell'autonomia differenziata, per dirla in termini semplici. Cioè, cioè un intervento PNR cos'è? Un intervento molto centralizzato, con identificazione delle strategie, degli obiettivi, e si decide al centro sostanzialmente cosa fare e si ripartiscono le risorse. L'autonomia differenziata va verso una frammentazione delle politiche pubbliche che riguarda sia i LEP sia le materie non LEP, vuol dire avere diverse politiche infrastrutturali, politiche energetiche. Quindi noi diciamo attenzione, quel tipo di modello di regionalismo, diciamo, speciale che sostanzialmente introduce è l'opposto di una strategia complessiva di cui il Sud e tutto il paese può beneficiare. Quel tipo di frammentazione delle politiche pubbliche, di regionalismo che già il Sud conosce nella gestione, diciamo, spesso anche fatta male dei fondi europei, è un modello che non funziona. Noi abbiamo bisogno di strategie nazionali, se non addirittura europee. Secondo noi quel tipo di modello è un modello purtroppo antistorico, cioè un modello legato al dibattito degli anni 90. Non è quello che richiede le capacità competitive del paese, che devono ragionare nell'ambito di filiere nazionali, di lunghe filiere lunghe che attraversano tutto il paese se non l'Europa. Quel tipo di modello di intervento secondo noi non è compatibile con una politica tipo quella del PNR, che invece valorizza le potenzialità dove ci sono in un'ottica fortemente nazionale, sì, non addirittura europea.
Ho capito. Questo che lei dice, di fronte alle sfide che abbiamo, ragionare in chiave solo regionale è limitato, e guarda, esatto, un po' gli anni 90, bisogna ragionare su politiche industriali nazionali, filiere anche lunghe ed eventualmente anche europee, visto che la sfida è con Cina, esatto, e Stati Uniti, aggiungo io. Però a me basterebbe, Bianchi, che almeno venisse risolto il problema della spesa storica, perché, lo ripeto, quello che noi abbiamo commentato negativamente in questi anni è il fatto che, per esempio, nella spesa sanitaria, il classico esempio, tu vai a vedere la spesa storica, allora la regione che ha speso male, sprecato, per essere buoni, viene praticamente premiata rispetto alla regione che ha ridotto e efficientando la spesa, per esempio, sanitaria.
Certo, d'accordissimo, ma quello è il federalismo, non è l'autonomia differenziata. Quella che serve al paese è il federalismo fiscale, cioè un federalismo simmetrico. Quella che noi stiamo andando verso è un'autonomia speciale, cioè il modello delle autonomie speciali applicate alle regioni del nord, che è un modello che conosciamo in Sicilia, in Trentino Alto Adige, con diversi, diciamo, risultati, ma che comunque comporta più spesa e meno controllo. Quindi non è un vero federalismo quello che propone l'autonomia differenziata, è l'estensione del modello di autonomie speciali. E secondo me questo appunto è un salto all'indietro, non è efficiente per il paese.
Ma bisognerà capire i costi, perché sulle autonomie speciali, al di là del fatto che i soldi per come li spende la provincia di Trento, di Bolzano e anche il Friuli sono spesi un po' meglio rispetto alla Sicilia, lo dico col massimo rispetto, visto che abbiamo appena elogiato la crescita della Sicilia, ma è finita decine di volte in classifica. Però è anche vero che è un modello costoso, cioè io lo dico sempre, bravi i trentini, i bolzanini, attenzione che i soldi sono degli italiani, cioè non è che sia tutto autoprodotto, però anche a me, io spero, adesso vediamo come verranno definiti questi LEP, che almeno risolvono un problema della spesa storica per evitare appunto di premiare chi male spende. Grazie intanto, ma ho capito la sua obiezione, grazie intanto al direttore dello Svimez Luca Bianchi, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.